Nur nach Cari fratelli e sorelle, io vi saluto di tutto cuore nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Che tutti coloro che ascoltano su internet, che siano benedetti come noi lo saremo questo pomeriggio tramite la parola che noi udremo. Nel coro abbiamo cantato nel primo inno: il Signore apparirà in breve, egli viene in breve, ma prima per i suoi e per i suoi che la tromba suona, che possiamo essere pronti per andare incontro a lui quando egli verrà. Nella seconda strofa abbiamo cantato: ancora è tempo della grazia, ancora vi è perdono, ancora possiamo essere guariti. Il Dio è vicino a ognuno. Che possiamo approfittare di questo tempo per essere approntati, perché la venuta del Signore, che veramente possiamo andare con gioia incontro a Lui quanto Egli ci chiamerà. Nel secondo inno abbiamo cantato: adornati, o anima, vieni alla vera sorgente della vita, viene alla luce piena, e che possiamo essere illuminati, perché il Signore, piena di grazia e di salvezza, vuole invitarti quale ospite. L'unico che abbiamo bisogno è la grazia e l'amore di Dio, che il Signore possa prepararci per il giorno della sua venuta. Questa è la nostra preghiera oggi, che Egli possa prepararci, che possa anche ammonirci, che possiamo credere la sua parola, che Egli possa vedere il suo servo, affinché la parola che verrà annunciata possa operare potentemente in noi. In questo pomeriggio, che veramente possiamo essere preparati, che di nuovo facciamo uno o due passi avanti verso il Signore, sempre più vicino, sempre più vicino. Questo è ciò che noi desideriamo, che il Signore possa adempiere questo desiderio, che la sua grazia e il suo amore possa operare in noi. Questa è la nostra preghiera. Quale chiesa vogliamo cantare prima di udire la parola di introduzione e che preghiamo insieme? Vogliamo cantare due inni insieme. Il primo, 690, Gesù attirami alla croce. Gesù attirami alla croce. Dove scorre la sorgente che per la salvezza del peccatore scorre là così liberamente. Alla croce, alla croce, va tutta la mia brama, finché davanti al trono di Dio starò trionfante. Alla croce io venni tremendo, privo di aiuto, carico di colpe. Presso la croce macchiata di sangue sono stato liberato da ogni danno. Alla croce, va tutta la mia brama, finché davanti al trono di Dio starò trionfante. Lasciami guardare alla croce. Lascia che il Signore mi veda. Voglio aver fiducia solo nel sacrificio che avvenne sulla croce. Alla croce, alla croce va tutta la mia brama, finché davanti al trono di Dio sarò trionfante. Mi glorierò solo della croce. Per la croce io mi metto a rischio. La corona mi aspetta se io porto la mia croce. Alla croce, alla croce va tutta la mia brama, finché davanti al trono di Dio starò trionfante.
Amen.
Nella prima strofa sta scritto: Gesù, attirami alla croce dove scorre la sorgente, che per la salvezza del peccatore scorre là così liberamente. Non abbiamo cercato il Signore, Egli ci ha cercati finché ci ha trovati. Questa grande grazia ci è stata data e Egli possa, come abbiamo cantato, che possa attirarci sempre più vicino a Lui, alla croce, che non apparteniamo più al mondo, ma che apparteniamo a Lui solo, perché da lì viene la vera fonte, da lì riceviamo il cibo ogni giorno e da lì riceviamo tutto ciò che abbiamo bisogno. Vogliamo cantare un secondo inno, l'inno 605. Il tuo peccato è cancellato? Il tuo peccato è cancellato, sei salvato, è rigenerato, sei lavato nel sangue dell'agnello, sei nato di nuovo e libero dalla schiavitù. Sei lavato nel sangue dell'agnello, sei puro tramite il sangue. Tramite il sangue redentore di Gesù, la tua veste è pura, bianca come la neve. Sei lavato nel sangue dell'agnello. Resisti fedelmente e vegliando presso la croce. Sei lavato nel sangue dell'agnello. Cammini semplicemente e con fede con Gesù. Sei lavato nel sangue dell'agnello. Sei puro tramite il sangue redentore di Gesù. La tua veste è pura, bianca come la neve. Sei lavato nel sangue dell'agnello. Quando verrà lo sposo, il tuo cuore è pronto. sei lavato nel sangue dell'agnello, sei pronto, vestito dalla veste bianca, lavato nel sangue dell'agnello, sei puro tramite il sangue, tramite il sangue redentore di Gesù. La tua veste è pura, bianca come la neve. Sei lavato nel sangue dell'agnello. Rinunci così al peccato, ama solo il Signore. Si lavato nel sangue dell'agnello. Ecco la fonte scorre, immergiti profondamente in essa, si lavato tramite il sangue dell'agnello. Sei puro tramite il sangue redentore di Gesù. La tua veste è pura, bianca come la neve. Sei lavato nel sangue dell'agnello.
Amen.
Amen.
Ja, dereinst werden wir
un giorno
in schneeweißen Kleid
saremo in vestiti bianchi come la neve davanti al Signore, che Egli possa darci grazia, che ancora siamo purificati e preparati per questo giorno glorioso della sua venuta. La sua grazia è sempre ogni giorno nuova, lo possiamo ringraziare. Abbiamo anche cantato che crediamo come i bambini, come un bambino crede nel suo padre, senza mettere la nostra intelligenza, ma con una fede infantile possiamo credere in ciò che il Signore ci ha dato e l'abbiamo accettato, e possiamo glorificarci di essere i suoi figli. Ora chiedo al fratello Baumgartner di venire e di leggere con noi una parola di introduzione e che preghi con noi. Lodato e glorificato sia il nome del Signore. Siamo riconoscenti che possiamo essere di nuovo qui. Tutti coloro che sono venuti e anche a tutti coloro che ascoltano nel mondo intero, vogliamo salutarli e dare il benvenuto. Che l'Iddio fedele questo pomeriggio possa benedirci dalla ricchezza della sua grazia, al di là che noi possiamo credere. Siamo riconoscenti e ancora riconoscenti che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Il Signore veramente ha fatto grandi cose in noi. Il ritorno del Signore è vicino alla porta. Questi sono gli ultimi giorni, ma ancora è tempo di grazia. Siamo qui oggi per udire la parola della verità da una bocca chiamata. Non possiamo abbastanza ringraziare il Signore che questo ultimo messaggio che produce in noi la fede per il rapimento, che possiamo riconoscere, credere e accettarla. Se noi viviamo negli ultimi giorni, Dio si rivelerà come l'ha promesso per questi ultimi giorni. Gesù Cristo è ancora sempre lo stesso, ieri, oggi e per tutta l'eternità. Egli ora è il sommo sacerdote e ha compassione con la nostra debolezza. Io credo che lo Spirito Santo ora è presente, che la potenza di Dio questo pomeriggio possa toccare e togliere di mezzo a noi l'incredulità, che la potenza di Dio questo pomeriggio possa manifestarsi in mezzo a noi, affinché tutti coloro che soffrono possano uscire liberi.
Gesù
ha fatto per noi e ha portato alla croce tutto. Tramite le sue ferite siamo stati guariti. E se lo crediamo così, allora siamo già guariti. Abbiamo così bene,
possiamo
in tutte le cose aver fiducia nel Signore, che il Signore questo pomeriggio possa benedirci in modo particolare. Aspettiamo dal Signore grandi cose. E io credo che oggi potremo sperimentare Dio in modo potente, e tutto ciò per grazia. Prima di pregare vorrei leggere una parola in 2 Corinzi 4. E per questo io vi chiedo di alzarvi. 2 Corinzi 4. Io leggo dal versetto 16 a 18, sta scritto: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di grazia. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma anche a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Il fratello Frank dice sempre che prima della riunione dovrei prendere un po' di tempo, un po' di più che fino ad oggi, per l'introduzione. Allora ho pensato, la migliore cosa è quando leggiamo la parola di Dio, e leggiamo ancora nel capitolo 5, dal versetto 1 a 10. Qui sta scritto: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Oh, colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato l'accapare dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ognuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quanto era nel corpo, sia in bene, sia in male. Poi vorrei leggere ancora dal versetto 14 a 21. Quindi, perché l'amore di Dio ci spinge, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il mistero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Fin qui questa parola piena di fede, che ci porta consolazione, speranza e forza. Questo pomeriggio che possa essere usato affinché tutti possano essere riconciliati con Dio. Vogliamo pregare. Dio di grazia, Padre Celeste, siamo riconoscenti per il privilegio che questo pomeriggio possiamo essere qui e per la benedizione ricca che già abbiamo già ricevuto. Ti ringraziamo per la tua parola santa e preziosa che dura in eterno. Signore, siamo qui per venire sempre più vicini a te, per sperimentarti di nuovo. Tu sai come sono i nostri cuori, tu ci conosci fuori e dentro, tu conosci anche le nostre difficoltà, le destrette nostre, e tu conosci il desiderio del nostro cuore, tu lo vuoi placare. Aiutaci oggi nella tua grazia e misericordia, passa di rango in rango e tocca ognuno, ogni cuore sincero che ti crede, Signore, dacci la forza della fede che possiamo appartenere a coloro che credono e vedranno ciò che hanno creduto, che questo giorno possa un giorno della salvezza e che tutti possano essere riconciliati con Dio e che possano accettare il regalo di grazia di Golgotha e che possano uscire liberi. Ti presentiamo tutte le nostre richieste ancora oggi e ancora la tua volontà di salvare, di liberare e anche di guarire. Santificaci sempre di più e che tu possa fare in mezzo a noi ciò che vuoi e vieni col tuo spirito, fortifica il tuo servo fedele, che tu possa inondarlo con la tua potenza di risurrezione e ungi le sue labbra tramite le quali tu ci parlerai. Benci e confermi tu la tua parola, copri tutta la riunione col tuo sangue versato e mostra a noi tutti la tua misericordia, la tua grazia e la tua salvezza nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo ogni cosa nuova, ogni cosa nuova. Ogni cosa nuova, ogni cosa nuova.
Das Blut des Lammes reinigt mich und schafft alles neu. Alles neu, alles neu. Das Blut des Lammes reinigt mich und schafft alles neu. Amen, amen,
amen.
Ihr mögt euch sitzen.
Potete accomodarvi.
Welch ein Vorrecht,
quale privilegio
che
oggi possiamo essere qui per udire la santa parola di Dio, per accettarla nella fede, per esserci rivelata. L'abbiamo udito già negli inni, già nel primo coro. Quando la tromba suonerà, saremo vestiti in bianco e così appariremo davanti al Signore e leggiamo in 1 Tessalonicesi 4, versetto 17, che il Signore con la voce dell'Arcangelo e con la tromba di Dio scenderà e i morti in Cristo risorgeranno i primi e noi saremo mutati, cambiati e insieme andremo incontro al Signore e saremo con Lui per tutto il tempo. Ho molti saluti da dare, particolarmente dall'America del Sud, dalla Romania, da molti paesi, anche il fratello Tati, da Bruxelles. Il Signore è fedele. Delle grandi cose avvengono in mezzo a loro che credono la parola di tutto cuore, che l'hanno accettata, a cui è stata rivelata e diventano una parte di ciò che Dio fa attualmente sulla terra. Abbiamo anche udito, fratelli e sorelle, in un inno, in bianche vesti. Potete ricordarvi, io L'ho detto qui alcune volte, l'ho raccontato, quanto ho vissuto il rapimento e la schiera vestita di bianco l'ho vista. Tutti erano giovani, 16, 17, 18 anni, non più di 20 anni, ma tutti erano vestiti e i vestiti erano così bianchi, risplendenti, e fratelli e sorelle, se noi pensiamo ciò che sei tu, cosa sono io, chi siamo noi, noi tutti una volta abbiamo vissuto ciò che Paolo scrive in Romani 7, l'ha espresso: chi ci libererà da questo corpo di morte? Noi tutti siamo degli uomini, ma Dio ci ha accettati, ha dato vita nuova in noi, l'ha posta in noi, anche il sangue dell'agnello è stato cantato e anche in tutte le parole che già sono state lette. Tutto era già una predicazione in se stesso. Che Dio benedica il nostro fratello Jean Lambert in modo particolare e tutti i fratelli che traducono in altre lingue. È veramente così che tutto il mondo ascolta e vede. E per questo siamo riconoscenti a Dio che siamo vicini prima del ritorno del Signore. Questo lo vediamo ai segni dei tempi. Vediamo ciò che tutto avviene, particolarmente nel Medio Oriente, negli Urali e ovunque è là. Semplicemente come il Signore ha detto, quando voi vedrete che tutte queste cose avvengano, alzate il vostro capo, perché la vostra redenzione è vicina. E possiamo vedere tutto ciò e per grazia possiamo ordinare ogni cosa biblicamente, particolarmente quanto si tratta di Israele. E oggi abbiamo qui un articolo, l'ho portato con me, dell'uomo che ha preso la Bibbia, alcune volte l'ha tenuta in alto e poi si è appellato alla Bibbia. Questo Danon realmente ha osato davanti a tutta la riunione dell'Uno, ha preso la Bibbia, l'ha alzata più volte e si è riferito alla Bibbia. Prima che il fratello Baumgartner ci legge questo, vorrei leggere in Zaccaria, brevemente in Zaccaria, nel primo capitolo, Zaccaria, dal versetto 12, Zaccaria 1, 12. Allora l'angelo del Signore disse
das Wort und fragte,
e chiese,
o Herr,
Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai di aver pietà di Gerusalemme e della città di Giuda, contro le quali sei stato indignato durante questi 70 anni? Quanto tu occuperai di Gerusalemme e delle città di Giuda. Lo possiamo continuare a leggere. Si tratta dello stesso tema, ma oggi che possiamo udire ciò che un uomo ha detto, il cui cuore è per la verità. Vieni, fratello Baumgartner, abbi sì o difficoltà a leggere. L'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, Danny Danon, in un discorso che deve essere designato come storico, con la Bibbia in mano, ha sorprendentemente difeso il diritto del popolo ebraico su tutto il paese di Israele. Il suo discorso di 18 minuti davanti all'Assemblea Generale dell'ONU da poche settimane fa è diventato un successo sui social media ed è già stato tradotto in diverse lingue. Danon riunisce i fatti biblici, storici e internazionali che dimostrano che l'intera terra di Israele, compreso Giudea e Samaria, appartiene al popolo ebraico. Quanto Danon nel suo discorso davanti all'ONU ha citato la promessa di Dio ad Abramo di Genesi 1, l'ambasciatore ha guardato dritto negli occhi la delegazione palestinese seduta proprio di fronte a lui. Ha alzato la Bibbia in modo visibile per tutti e ha proclamato: questo è il documento ufficiale per il nostro paese. Danon lesse prima in ebraico e poi in inglese da Genesi 17, versetti 7-8. E io vi do tutto il paese di Canaan, dove finora siete solo stranieri. Tu lo possederai per sempre e io sarò il tuo Dio. L'uso della Bibbia per difendere la pretesa ebraica di possedere la terra di Israele è un passo straordinario nella realtà politica moderna odierna. Finora i politici israeliani hanno piuttosto evitato di usare la scrittura per sostenere le richieste israeliane. Come previsto, i media tradizionali hanno reagito con ridicolo e malizia, scuotendo la testa, perché semplicemente non potevano credere che un membro ufficiale del governo avrebbe osato usare la Bibbia quale giustificazione del diritto israeliano sulla terra. Nelle interviste dopo questo discorso, la CNN e Al Jazeera hanno apertamente criticato l'idea che la Bibbia avesse qualcosa a che fare con la rivendicazione del popolo ebraico su una patria nella terra di Israele. Danon si dimostrò saldo: il possesso dell'intera terra di Israele da parte del popolo ebraico è pienamente documentato nella Bibbia ebraica e oltre, forse un'allusione al Nuovo Testamento. Tutto il legame del popolo ebraico sulla terra di Israele inizia proprio qui. Ha detto, mentre teneva di nuovo la sua Bibbia in alto, l'ambasciatore ha sottolineato che non è solo la Bibbia ebraica che attribuisce la terra di Israele al popolo ebraico, ma anche quella per il cristianesimo e l'Islam. Il Corano stesso accetta che Dio stesso ha assegnato la terra di Israele al popolo ebraico, ha detto Danon all'Assemblea, mentre egli puntava il dito direttamente sulla delegazione palestinese. Era chiaro che in quel momento si riferiva a tutto il paese, compresa la Giudea e la Samaria, la cosiddetta Cisgiordania. Inoltre, la storia del mondo mostra anche che la rivendicazione ebraica sulla terra di Israele può essere confermata non solo dalla Bibbia e dalla storia ebraica. Le 12 tribù di Israele hanno vissuto in questa terra per migliaia di anni, ha detto Danon. La più grande tribù di Giuda viveva in un territorio che oggi è conosciuto come Giudea. Con uno sguardo ferreo verso la delegazione palestinese, ha continuato: voi tutti conoscete i termini giudeo e giudaico. Questi termini giudeo e giudaico provengono da Giudea. Era la patria del nostro re Davide e Gerusalemme, la capitale di Israele. L'ambasciatore Dannon ha concluso il suo discorso sottolineando che il diritto degli ebrei sulla terra di Israele è anche conforme al diritto internazionale ed è stato votato in merito all'ONU. Un Israele più forte e più sicuro significa un mondo più forte e più sicuro. Si tratta per me di questo che il Signore stesso ha detto: una parabola del fico, di imparare da questa parabola e poi tutte le promesse anche nel profeta Isaia, nel profeta Geremia, Ezechiele, che Dio alla fine dei giorni avrebbe radunato il suo popolo Israele e l'avrebbe ricondotto. È la promessa principale per Israele. E poi chi va in Ezechiele 47 e 48, gli ultimi capitoli nel libro del profeta Ezechiele, nel capitolo 47 già viene mostrato lo stato come sarà, quanto il Tempio sarà edificato, quanto la sorgente verrà fuori dal Tempio e che andrà fino nel mare morto, e come vi saranno degli alberi a destra e a sinistra che porteranno 12 volte i loro frutti all'anno. Tutto è pensato per Israele, è stato detto in anticipo, e così come è stato scritto nella parola profetica, così ciò avverrà. E chi desidera leggerlo lo può leggere in Apocalisse 22, versetto 2 e 3, che 12 volte porterà i suoi frutti, i frutti per vivere e anche le foglie, quale medicamento. Dio ha detto, annunciato tutto in anticipo e siamo riconoscenti per questo. Ma quanto abbiamo letto in queste parole qui: oh, quanto Signore, quanto tempo Signore. E questa è anche la nostra domanda, fratelli e sorelle: quanto tempo? Soltanto il Signore lo sa, ma sappiamo anche noi tutti che siamo alla fine del tempo della grazia e che il Signore, l'ultimo messaggio, lo annuncia a tutti i popoli, lingue e nazioni. E come ancora sta scritto in Ezechiele 48, vale la pena di leggere come ogni tribù avrà il suo territorio. Ogni dei 12 tribù avrà il suo territorio che Dio in anticipo ha pensato. Lo riceveranno, tutto sta già scritto e certamente, come Dio l'ha detto, certamente così ciò avverrà e si adempirà in Israele. Forse in questo contesto ancora l'osservazione che il desiderio è che queste tre religioni si trovano insieme, che vogliono una unità tra loro, il giudaismo, l'islamismo e il cristianesimo. E ora è stato detto che Gesù, quale figlio di Dio, non lo mettiamo più in risalto, ma soltanto ancora Maria, la madre di Gesù. E così nel Corano lo possiamo leggere, Maria, la madre di Gesù. E poi, se noi pensiamo, e ciò con grandi dolori, fratelli e sorelle, che fino ad oggi ancora Israele non vede e cieco, non posso credere che Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, il Messia promesso, egli lo era e lo è, è il più grande dolore che noi possiamo vivere, che il popolo Dio eletto non ha riconosciuto l'ora di visitazione nella grazia di Dio. Un avvocato dai territori in Israele, là dove ci sono tutte queste costruzioni, questi insediamenti, vorrebbe tenere una conferenza, ma la condizione è che la croce e il crocifisso non debbano essere menzionati. Semplicemente subito stabilito, non entro in nessun locale in cui c'è una croce. Un avvocato ebraico che difende le persone nelle colonie, che è attivo nelle colonie giorno e notte, un locale dove è sospesa la croce, non ci entro. E ciò, quale giudeo, ciò fa male. Ma così sta scritto: prima il numero completo di tutte le nazioni deve essere pieno e poi Israele in tutto sarà salvato. Così è, e così è il piano di Dio, del nostro Dio. Così il Signore l'ha potuto dire in anticipo che così sarà. E come Paolo l'ha scritto alla Chiesa, ai Corinzi, ancora vi è la coperta sopra di loro e soltanto in Gesù Cristo, il nostro Signore, viene tolta. E Paolo, quale proclamazione importante l'ha messo sul candelabro? Noi predichiamo Cristo, il crocifisso, e la parola della croce è per loro che sono salvati, è una potenza di Dio, e per coloro che non credono e vanno alla perdizione, è pazzia. Per me una parola è diventata grande per me e vorrei condividerla con voi. Una parola in secondo Tessalonicesi, noi sappiamo tutti, in primo Tessalonicesi, l'ho già menzionato, si parla del ritorno del Signore, che il nostro Signore, accompagnato dalla tromba e dalla voce dell'arcangelo, scenderà. E poi, in secondo Tessalonicesi, Nel secondo capitolo sta scritto, nel versetto 10, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Questa parola mi ha veramente colpito nel più intimo. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità. E cosa abbiamo letto nell'articolo? L'uomo Danon ha alzato la Bibbia e disse: questo è il documento, questo è il documento, questo è la dimostrazione, questo è il contratto, è ciò che Dio nella sua parola ha detto. Sapete ciò che io penso? Cosa è la Bibbia per te e per me? È il certificato, è ciò che Dio l'ha dato quale testamento per noi, per grazia, e ce l'ha dato per grazia. Ogni dottrina, tutto, questo è il documento primitivo, l'abbiamo in mano e l'abbiamo nei nostri cuori. Poi ancora una volta riguardo a questa parola: perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità? Non era la tua proprietà personale, ciò che ti appartiene, che la porti veramente in te. E chi ha accettato così la verità in sé, la porta in sé? Leggiamo ancora una volta affinché tutti sappiano che così sta scritto. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità.
Non
se l'avete accettato come un regalo personale di Dio, e vediamo la differenza. Gli uni che hanno fatto l'amore della verità vengono santificati nella parola della verità, gli altri vanno di una interpretazione all'altra interpretazione e vanno di una dottrina errata ad un'altra, ma come certamente la parola di Dio ha trovato entrata nel nostro cuore e che ci viene rivelata tramite lo Spirito Santo, così certamente la redenzione ci è stata data, è parte di noi, così certamente la parola di Dio l'abbiamo accettata, quale verità. E ciò ci differenzia realmente da tutti che anche si appellano al fratello Branham, ma la parola di Dio la mettono da parte e semplicemente dicono: la Bibbia tutti l'hanno, ma ora è la parola rivelata. Sì, la parola rivelata viene dalla parola scritta, e la parola scritta è diventata la parola rivelata, e la verità veramente entra in noi, è entrata in noi, come sta scritto qui. Io mi rallegro veramente che posso guardare indietro alle 70 anni e che io posso dire neanche una sola volta sono caduto in una dottrina, neanche una volta da giugno 49. È grazia, per grazia abbiamo accettato la verità e in noi è ci viene rivelata e siamo nella parola della verità, siamo stati santificati nella tua parola. La tua parola è la verità. E così ringraziamo il Signore che abbiamo trovato grazia e come in ciò che abbiamo letto riguardo ad Israele possiamo vedere che il tempo è venuto, che il tempo è venuto in cui la pretesa su Israele viene messo in avanti e viene pretesa e anche la Bibbia viene presa in mano e questo è il nostro certificato. Qui la Bibbia è il nostro certificato e andiamo subito al principio, andiamo subito al primo versetto nell'Antico Testamento, poi al primo versetto nel Nuovo Testamento. Questo è il certificato, tutto è stato scritto, tutto il piano di salvezza del nostro Dio e ciò che sta scritto qui deve e avverrà. E ciò che riguardo al messaggio del tempo da fine, fratelli e sorelle, se noi riflettiamo su ciò, dal 1933 sono passati tanti anni, dal 1946 sono passati molti anni, dal 1948 quando Ben Gurion ha proclamato lo Stato di Israele, molti anni sono venuti e sono passati, ma ora siamo al punto, siamo arrivati al punto in cui le cose prendono forma e dove si adempirà colpo su colpo, tutte le cose avverranno. E come sta scritto in Romani 9, 28 sta scritto, il Signore stesso potrà a compimento la sua opera sulla terra, prima con gli eletti, e che io possa dire questo oggi nel nome del Signore. In tutti gli eletti la verità è diventata una propria proprietà personale, non altro viene portato in noi, soltanto la parola della verità. E abbiamo riconosciuto la verità e la verità ci ha liberati da tutti gli errori. Se, è duro per me di dirlo, ma tutte le dottrine in cui i fratelli si appellano al fratello Branham è una dottrina errata, un'eresia dopo l'altra, e citazioni dell'uomo di Dio che vengono fraintese, che soltanto tutti coloro ascoltano le predicazioni, che soltanto è una voce di Dio sulla terra, e questo è il profeta, e tutto ciò che viene interpretato secondo Apocalisse 10, questa unica voce dobbiamo udirla, e ciò oggi un uomo e una donna sono andati a Jeffersonville will per essere sposati.
Und was hat man gemacht?
E cosa hanno fatto? Hanno preso posto, poi un registratore con una predicazione del fratello Branham di 60 anni fa è stata suonata e poi così sono stati sposati. E soltanto inganno e inganno e ancora inganno. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato la grazia che tutti i passi biblici che il fratello Branham ha usato, che sia Luca 17, versetto 30, o Apocalisse 10, versetto 7, Zaccaria 14, versetto 7, tutti questi passi biblici che il fratello Branham ha usato ci hanno messo in collegamento con Dio, con ciò che Dio ha promesso, con ciò che Dio ha fatto. Non siamo in collegamento con colui che ci ha mostrato la via, ma col Signore che è la via, la verità e la vita. Siamo riconoscenti anche per questo, che lo possiamo testimoniare, che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Pensate un po' quanto viene detto che il Signore è già venuto. Cosa dobbiamo dire a questo? Voglio leggere riguardo a questo due versetti della Sacra Scrittura affinché possiamo vedere tutto ciò e avere la chiarezza della parola di Dio e ciò che avverrà quando il Signore ritornerà per cercare i Suoi. Possiamo leggere qui in primo Giovanni nel capitolo 2, qui sta scritto primo Giovanni capitolo 2 versetto 28: e ora figlioli rimanete in lui affinché quanto egli apparirà e frate e sorelle, questo passo, essi lo usano e dicono: il Signore nel tempo del fratello Branham si è rivelato. Anche questo passo viene anche usato. Ma qui, quanto egli, il Signore, apparirà, possiamo avere fiducia e alla sua venuta, al suo ritorno, noi questa rivelazione ha a che fare col suo ritorno e al suo ritorno non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Dunque, quanto egli si rivela, egli ha rivelato la sua parola, egli ha rivelato il suo consiglio e noi siamo riconoscenti per questo, ma lui stesso non è ancora venuto, egli ritornerà come certamente è andato nel cielo. Corporalmente l'ho letto in Luca 24, come il nostro Signore dopo la risurrezione si è rivelato ai Suoi e poi i Suoi discepoli li ha preso con sé fuori verso Betania e poi davanti a loro ha alzato le sue mani e li ha benedetti e poi davanti agli occhi loro è stato preso in cielo. E poi Atti degli Apostoli 1:9-11, lo stesso Gesù ritornerà nella stessa maniera come l'avete visto andare in cielo. corporalmente è risorto, corporalmente è andato nel cielo, corporalmente egli ritornerà e al suo ritorno noi saremo anche corporalmente mutati, il corpo mortale rivestirà l'immortalità. Tutto ciò sarà realtà divina. E poi leggiamo ancora qui in primo Giovanni, poi nel capitolo 3, precisamente versetto 2 e 3. Qui sta scritto nel versetto 3.
Seht, seht welch große Liebe.
Quale grande amore il Padre ci ha dimostrato che siamo figli di Dio, che lo possiamo essere chiamati e tali siamo. Perciò il mondo non ci conosce più perché non l'hanno riconosciuto. E ora, cari fratelli e sorelle, viene ciò che ancora una volta vorrei mettere in risalto, devo mettere in risalto qui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato, rivelato ciò che noi saremo. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato, quando sarà manifestato, quando ciò avviene, quando questa rivelazione avverrà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Io spero che potete capire la mia, il mio dolore, il più grande dolore che ho ora, che le enunciazioni del fatto Branham vengono fatte da esse delle dottrine errate. Il fatto Branham era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio al popolo di Dio. Ma quanto talvolta ha detto qualcosa, quanto ha detto qualcosa da se stesso, dobbiamo semplicemente lasciarlo. Anche l'ho letto nella stessa predicazione, e gli disse riguardo a Enoch, e dice Enoch, il settimo dopo Noè, egli camminò con Dio per 100 anni, ma Enoch era il settimo dopo Adamo e ha vissuto soltanto 356 anni. Il fatto Branham era soltanto un uomo. Quanto si tratta della parola, quanto la parola è stata rivelata, ma poi quanto disse delle cose, allora dobbiamo semplicemente andare alla Bibbia e sappiamo, egli era soltanto un uomo. Ancora qui, fratelli e sorelle, quanto questa rivelazione avviene, cioè quanto egli sarà manifestato, lodato sia il nostro Signore, il ritorno del Signore Gesù Cristo, quanto veramente avrà luogo e quanto i nostri fratelli odono ciò che il fatto Branham dice nel sesto suggello, che il Signore ha lasciato il trono della grazia, ma ha detto nel sesto suggello, e ciò è nel tempo, nel giorno del Signore, non più nel tempo della grazia, Ma egli dicono ormai dunque nel 63, non si può capire, è inconcepibile tutto ciò che ci è stato dato, quale interpretazioni, c'è tutto un elenco, una volta ho avuto 246 domande insieme riguardo a citazioni e citazioni e ciò per molti di quelli che sono sospesi nell'aria. Per noi non c'è delle domande che sono ancora aperte. Perché? Io lo dico ancora una volta, scusatemi se troppo spesso, perché non hanno avuto l'amore per la verità, e la verità è la parola di Dio, e la Bibbia è l'unico documento, e la santa parola di Dio rimane per sempre, e questa parola è in te, è in me. Allora anche noi dimoriamo col nostro Signore per tutta l'eternità, per me. Quando si tratta di interpretazioni, non lo posso sopportare. La santa parola di Dio l'abbiamo, ci è stata rivelata, è la nostra proprietà. Noi siamo proprietà del Signore, siamo stati redenti tramite il sangue dell'agnello e per la grazia del nostro Dio. Siamo stati santificati nella parola della verità. Non c'è santificazione senza la parola della verità, senza di essere in essa, in tutte le interpretazioni. Non ci può essere la santificazione. Il Signore conferma soltanto la sua santa parola. Pensate riguardo a questo, in modo particolare questo passo qui, dove era in secondo Tessalonicesi, nel secondo capitolo, versetto 10 e 11, perché non hanno avuto l'amore, fratelli e sorelle, ecco la domanda, l'amore di Dio è nei nostri cuori, è stato versato così che la parola di Dio la amiamo di tutto il cuore, che ci rallegriamo la parola, che siamo in collegamento con Dio tramite la parola e che abbiamo l'amore per la verità. E perciò siamo, e perciò poi vengono e cadono negli errori e credono agli errori. È certamente, è assolutamente importante e necessario l'amore di Dio, del nostro Signore, e di averlo per amare la parola. E noi tutti sappiamo, nella prima lettera pensiamo, ricordati da dove tu ti sei caduto, che possiamo ritornare al primo amore. Ogni cosa cesserà, ma l'amore di Dio dimora per sempre, e l'amore viene versato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E fratelli e sorelle, diciamo ancora questo una volta, come certamente il popolo Israele sempre di più riconosce che le profezie bibliche si adempiono, non soltanto che sono ritornati nel loro paese, ma sono ritornati perché Dio l'aveva detto nella sua parola e perché la scrittura si adempie davanti agli occhi loro e nostri. E nel momento dove il Signore Netanyahu e i nostri fratelli riconoscono che è stato detto in anticipo nella parola e ciò avviene, questo è ciò che desideravo, e perciò ho scritto gli otto passi biblici li ho scritto e ho mostrato che questo è il tempo in cui le profezie bibliche si adempiono per il popolo di Israele. L'abbiamo verificato. Gerusalemme sta scritto 780 volte nella Bibbia. 780 volte nella Bibbia. E il monte Sion 157 volte. E chi legge la Sacra Scrittura, fratelli e sorelle, tutto avverrà. Gerusalemme sarà nell'ordine divino e vi sarà anche sarà secondo la misura che è pensato, ma prima la Chiesa, prima la Chiesa per grazia deve essere restaurata affinché tutto ciò che era nel principio sa di nuovo ora. E questa è la promessa principale che noi crediamo, che Dio avrebbe mandato un profeta non per fondare una nuova fede, una nuova religione, ma per restaurare ogni cosa nel modo giusto, affinché il fondamento sia liberato, affinché possiamo essere portati a ciò che possiamo dire, questo è il nostro documento della fondazione, questo è il documento della prima predicazione dello spingimento dello Spirito Santo. Dio ci ha dato il documento per ogni dottrina biblica, per tutto. Questa Bibbia è il documento biblico divino che ci è stato lasciato. L'Antico e il Nuovo Testamento è tutto ciò in piena armonia divina. Dite una volta come vi sentite, come pensate in merito, che Dio non è passato oltre noi, ma che te e me mi ha trovato, ci ha trovati, si è rivelato a te e a me, che tu e Dio, che possiamo credere così come dice la Scrittura, e possiamo fare anche della parola di Dio la nostra proprietà. E tutto ciò è stato scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Abbiamo questo documento e questo ambasciatore dell'ONU poteva alzare la Bibbia davanti a tutto il mondo, dove tutti erano radunati, tutti i governi del mondo. Anche noi possiamo alzare la Bibbia davanti a tutti i popoli, davanti a Dio. Questo è il nostro testamento, questo è il nostro documento, questo è il nostro ammaestramento. Qui sta scritto tutto e non siamo mai andati oltre ciò che sta scritto nella parola di Dio. Dunque, ci siamo appropriati delle verità bibliche per grazia. E se leggiamo la parola, è Dio che ci parla, che tutti coloro siano aiutati, che sono nella distretta, ovunque sentiamo di malattie, di distrette, che il Signore oggi possa consolare, dare grazia, aiutare, che tutti coloro che odono la sua parola, che possono essere afferrati da Dio, che possono essere sopraffatti, perché abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio e abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora e per piena convinzione siamo d'accordo con ogni parola di Dio. Siate sinceri. Qualcuno ha una domanda riguardo a ciò che sta scritto nella Bibbia? No. No, non c'è più nessuna discussione, tutto è chiaro, è vero e tutto ciò è stato rivelato tramite lo Spirito Santo. Tutto ciò che Dio tramite l'opera compiuta di redenzione ce l'ha dato e andiamo, passiamo dal credere al vedere e come abbiamo letto, quando questa rivelazione avviene, anche il nostro corpo mortale sarà cambiato, mutato e vedremo Lui, il nostro Redentore, e saremo simili a Lui. Lui, il primogenito in mezzo a molti fratelli. Quanta ricchezza nella parola di Dio, quanto il piano di salvezza del nostro Dio, come è stato esposto nella Sacra Scrittura. Anche questo, l'ultima volta l'ho detto, quando il fratello Branham, Colossensi 1,15, l'ha letto riguardo al primogenito, riguardo alla creazione, e poi egli disse, egli il primogenito era già all'inizio della creazione, era il Signore che noi conosciamo quale primogenito. In quel tempo egli era il Signore e poi alla nascita, oggi è nato Cristo il Signore nella città di Davide, il primogenito è il Signore. Il primogenito, ma credetemi, sono così riconoscente al Signore che anche ciò che il Signore, che il fratello Branham non ha espresso chiaramente, noi sappiamo ciò che egli pensava e ciò che egli ha detto. Siamo riconoscenti di cuore, perché questo è il punto, scusatemi se lo dico, che il migliore amico del fratello Branham, che ha ricevuto il titolo di dottore, ha fatto una dottrina di due. Lui, il primogenito, era già nel principio della creazione. Ciò cagiona dolori, dispiace, non posso esprimerlo, è veramente un grande dolore. Ma diciamolo ancora una volta, Dio ci ha predestinati a riconoscere la verità e di farne la nostra proprietà. E non portiamo alcuna interpretazione che tutti coloro, non importa come è la nostra posizione spirituale, sono convinto che tutti che vengono ora per udire la santa parola di Dio appartengono alla sposa dell'agnello, che il Signore, il suo popolo lo raduna, e come egli ha detto, radunami il mio popolo affinché oda le mie parole, e noi siamo radunati nel nome del Signore per udire le parole di Dio, per accettarli e per fare di queste parole che il nostro possesso e che siano rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Vale soltanto ciò che ha scritto in Romani 8, colui che ha chiamato l'ha anche giustificato e colui che ha giustificato l'ha anche santificato e colui che ha santificato gli ha dato anche la gloria celeste. Da Dio l'opera di redenzione è conclusa. Egli ci vede già come schiera vestita di bianco davanti al suo trono, vestiti di bianco e anche resi degni di celebrare la cena del Signore nella gloria. Che Dio benedica Israele e il suo popolo da tutte le nazioni, e ringraziamo il Dio che Egli ha radunato da tutti i popoli, lingua e nazioni, la schiera dei primogeniti. Ringraziamo il Signore che Egli ha messo la veradicità in noi e che abbiamo l'amore di Dio nei nostri cuori per la Sua parola, che la parola ci viene rivelata per mezzo dello Spirito. A Lui, al nostro Signore e Redentore, appartiene l'onore e la gloria e la lode ora e per tutta l'eternità. Amen. Vogliamo alzarci e vogliamo ringraziare insieme il Signore. Perdonatemi se io dico delle cose che sono internazionali, ma noi tutti sappiamo che le riunioni vengono trasmesse e nel mondo intero vengono udite, dove vi sono dei fratelli che quotidianamente hanno a che fare con questi problemi, affinché siano aiutati, fortificati nella fede e nella parola della verità, per non annunciare se non sta scritto nella Bibbia. È il nostro testamento. Lodato e glorificato sia il Signore, il Dio onnipotente. Fratelli e sorelle, non lo posso esprimere, ma io so che credete e accettate e che potete anche simpatizzare con me nel mio dolore. Come Paolo, vorrei che Cristo abbia una vergine pura, e quanto alcuni pensano qui e là, nelle altre riunioni, di andare là o lì. È la mia richiesta: rimanete sotto l'influenza divina, non andate in altro luogo sotto un'altra influenza. Accettate il testamento di Dio, la santa parola di Dio, la Bibbia. Accettate tutto e il Signore lo rivelerà ad ognuno di noi. Mentre i capi sono chini, io voglio chiedere se forse vi sono alcuni nuovi in mezzo a noi, che il Signore possa darvi grazia di credere, così come dice la Scrittura, di accettare tutto ciò, affinché possiate essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli ritornerà con la tromba di Dio, con la voce dell'Arcangelo, e i morti in Cristo risorgeranno i primi. E tutti che vivono con Cristo saranno cambiati, ed è veramente non soltanto il mio desiderio, ma la mia preghiera e la volontà di Dio, che tutti coloro che ora odono la parola di Dio, l'accettano, possono ricevere il pieno perdono, la redenzione, che, come è stato letto nell'introduzione, e che ci è dato anche, e perciò noi diciamo invece di Cristo: siate riconciliati con Dio, accettate il perdono e la grazia, accettate ogni parola, e che possa essere rivelata ad ognuno singolarmente per mezzo dello Spirito Santo, che le parole e la meditazione di oggi possa condurre affinché ognuno possa dire per se stesso: caro Signore, io accetto la parola della verità, la ricevo, mi appartiene, per quanto anche io sono la tua proprietà, insieme vogliamo lodare il sangue dell'agnello per la redenzione, per il perdono. Ti ringraziamo, ma anche per la parola della verità tramite la quale siamo stati condotti in tutta la verità. Alcuni fratelli vogliono pregare con noi. Forse cantiamo il coro così come io sono. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solai. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Io vengo a te. Sì, Dio fedele, a te sia l'onore, la gloria, il ringraziamento. Ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, che possiamo essere i tuoi figlioli, redenti, riscattati per mezzo del tuo sangue prezioso. Signore Gesù, tu ci hai dato la verità. È stato scritto. Chi può prenderci? Nessuno, Signore Gesù, perché è scritta nei nostri cuori, Signore Gesù, che sia ringraziato, lodato per questo. Signore Gesù, tu conosci ognuno di noi, tutti hanno dei distretti problemi, ma ti ringraziamo, Signore Gesù, che tutto ciò è nelle tue mani. Vengi ognuno di noi che oggi ascolta, che la tua parola ha udito. E io ti ringrazio, Dio fedele, per la tua bontà, per il tuo amore, ma soprattutto per la tua grazia che ogni giorno possiamo di nuovo sperimentare. Abbi grazia, oh Signore, io ti ringrazio, io voglio lodarti e glorificarti, ma vengi anche il nostro fratello, Signore Gesù, che ci porta la tua parola. Dagli forza, abbi grazia verso di lui. Ti ringrazio, Signore, che tu continui ad aiutarlo e accompagnarlo. Vengi il fratello Frank, Signore, io ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen. Gesù, ti lodiamo e ti glorifichiamo da tutto il nostro cuore, che tu hai parlato così potentemente a noi. Signore, ci sono problemi su questa terra, ma noi possiamo riposare in te, perché tu hai vinto il mondo. Noi siamo con te e tu sei con noi, che possiamo sempre sapere e attraverso ogni giorno che tu operi potentemente in noi. Signore, ti ringraziamo per tutto ciò che possiamo vivere con te e per tutto ciò che hai fatto per noi. Ti ringraziamo che tu prendi cura di ogni membro qui presente. E tu hai vinto ogni cosa. Ti lodiamo, Signore, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia. Ti ringraziamo che tu sei così misericordioso verso di noi. Non l'abbiamo meritato. Signore, tu lo dai. Tu, Signore, operi in noi affinché guardiamo soltanto al traguardo, non alle circostanze, ma che possiamo avere te come traguardo e che la tua luce ci illumina la via. Ti lodiamo e ti glorifichiamo, Signore, Sì, con tutti, dove ci sono problemi, aiuta ognuno e dai a noi tutti la tua pace, la tua tranquillità, e che possiamo andare avanti sulla via fino alla fine. Ti ringraziamo, sì, col fratello Frank, quanto è per la via, che tu possa fortificarlo nello spirito, l'anima e il corpo. Signore, conducilo, dagli le parole giuste e la forza. Ti ringraziamo, Signore. Tutta la riunione arriva alla sua fine e possiamo essere condotti da te. Ti ringraziamo per il tuo amore, nel nome tuo di Gesù Cristo. Amen. 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 Io lo amo. Io lo amo. Io lo amo, il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me sulla croce di Golgotha. Io l'amo, il prezioso agnello di Dio che mi ha amato e morì per me sulla croce di Golgotha. Ancora degno sei tu, degno sei tu, degno sei tu, degno sei tu, oh Signore, di ricevere gloria e onore, forza e potestà. Degno sei tu, oh Signore, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia. La tua verità va avanti. Dio, Dio onnipotente, di tutto cuore, ti ringraziamo oggi e diciamo ad alta voce: Padre celeste che sei nel cielo, santificato sia il tuo nome in mezzo a noi, la tua volontà sia fatta con ognuno di noi, ognuno singolarmente. Signore, che tu possa fare ciò che vuoi con noi e insieme. Ti ringraziamo per l'Antico e il Nuovo Testamento. Ti ringraziamo per il certificato che abbiamo, o Signore, per il testamento che abbiamo dall'inizio alla fine del tempo. Caro Signore, sii ringraziato di cuore per la tua santa parola, per la verità che abbiamo accettato, quale nostra proprietà, caro Signore, e in questa verità possiamo camminare per il tuo onore. Anche, caro Signore, voglio mettere ogni distretta, ogni malattia, tutti coloro che sono anziani, che hanno bisogno di cura, tutto ciò lo presentiamo a te. Benedici giovani e anziani, benedici tutte le famiglie, in tutte le case. Chiama gli ultimi fuori affinché il numero sia pieno e la tromba possa suonare e la voce dell'angelo possa essere udita e tu ritornerai per portare i tuoi a casa. Sii ringraziato, caro Signore, per l'opera compiuta di redenzione. Sii ringraziato che tu ci vedi già nel compimento davanti al tuo trono, vestiti di bianco, e che possiamo festeggiare con te la cena delle nozze d'agnello. Beato e santo chi ne sarà partecipe, caro Signore, e io credo davanti al tuo cospetto di poter dire: tutti coloro che ora odono la tua voce, che accettano la tua parola che viene loro rivelata, ricevono la vita nuova divina, che saranno presenti anche tutti coloro che odono la tua voce, che odono la tua voce, laudranno quanto tu ritornerai. Ti ringraziamo, caro Signore, ancora una volta per tutto ciò che tu hai fatto in noi, già che tu hai già fatto nel mondo intero, e tu porti a compimento la tua opera di redenzione, e ciò in breve. Noi aspettiamo la tua venuta nel nostro tempo. Chiami fuori e noi esclamiamo: Maranata, vieni Signore Gesù, vieni in breve. Lodato e glorificato sia il tuo nome, santo e meraviglioso di Gesù. Amen, amen. Potete accomodarvi. Cantiamo in onore del Signore un inno.
Amen.
Amen. L'inno numero 7. L'inno numero 7.
Von ganzem Herzen singen.
Signore, tu hai fatto qui grandi cose in noi. Giubilando ti adoriamo, pieni della polvere. Uniti lodiamo la potenza della tua grazia. Tu, fedele amico della nostra anima. Gloria a te. A te, Gesù solo, gloria a te. A te, Gesù solo, tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te, oh sì. A te, Gesù solo. Tu capo coronato dei tuoi figlioli, mostrati chiaramente ad ognuno che crede. Cammina in mezzo a tutti i tuoi qui, che ognuno senta la tua presenza. Gloria a te, Gesù solo, gloria a te, Gesù solo, tutto ciò che respira intorno insieme, gloria a te, oh sì, a te, Gesù solo. Dei cuori tu ci hai riscattati e ci hai battezzati con spirito e con fuoco. Accettaci tutti con anima e corpo, perché siamo tuoi, o Emanuele. Gloria a te Gesù solo. Gloria a te Gesù solo. Tutto ciò che respira intona insieme. Gloria a te Gesù solo. Percorri i paesi, o Salvatore del mondo, sottometti a te ciò che ancora si oppone a te. Sveglia in fretta i peccatori che dormono, che il salario dei tuoi dolori sia pieno. Gloria a te Gesù solo. Gloria a te Gesù solo. Tutto ciò che respira intorno insieme. Gloria a te Gesù solo. Ciò sarà solo, solo gloria. Ciò sarà solo, solo gloria. Quando liberati da ogni dolore vedremo il suo volto. Quando liberati da ogni dolore vedremo il suo volto.
Amen.
Amen. Questa certezza il Signore ce l'ha data. Sì. Il fatto Misha Baumgartner qui, vorrei invitarlo a pregare. Egli era nel Brasile quando vi erano le grandi riunioni. Sarebbe bello se potesse pregare con noi e ringraziare. Allora chiediamo voi tutti di ricordarmi nella preghiera, se c'è ancora il viaggio a Bangkok nel mese di giugno, dove tutti i paesi nei dintorni vengono anche loro alla conferenza. Sarà una riunione anche nei Filippini, a Manila. Anche ho passato 85, è un po' più lento, un po' più difficile, ma ricordatevi di me nelle vostre preghiere. E poi, se Dio vuole, abbiamo ancora una riunione in Romania. E pensate un po', i fratelli in Romania, lì abbiamo un fratello che è pilota e ha detto: fratello Frank, non farti nessuna preoccupazione, io ti cerco con l'aeroplano e ti porto di nuovo indietro. Egli viene extra a 12 chilometri di questo, del centro missionario c'è l'aeroporto e devo salire lì e poi devo scendere a Bucarest. Alcuni fratelli della Svizzera potrebbero anche venire una volta a una simile riunione in Romania per vedere quanto alcune migliaia sono radunati per udire la santa parola di Dio. Che il Signore benedica noi tutti. Ho potuto accompagnare il fratello Frank, ero lì dal mio, la mia moglie veniva dalla Guyana, e era veramente una riunione benedetta. Non capisco così bene l'inglese, ma potevo, il fatto ha tradotto in portoghese, e c'era più o meno 5.000 persone. Non era un piccolo luogo, anche fuori, e veramente era impressionante. E alla fine potevamo ancora parlare col fratto Frank. Tutto faceva proprio bene. Dio grande, ti ringraziamo per questo giorno che tu ci hai benedetti. Tu ci hai dato la parola tramite la bocca del fratello Frank. Ti ringraziamo, Signore, che possiamo andare con te, e ti ringraziamo che tu conduci ancora più avanti. E quando ognuno va a casa dove ci sono malattie distrette, dove c'è un problema nella famiglia, tu ci benedirai e tu ci condurrai e porterai avanti. In modo particolare preghiamo per il fratello Frank, che tu possa condurlo più avanti e che tu possa dargli nuove forze. E io ho vissuto come egli viaggia, come è difficile, ma che tu possa dargli nuove forze. Mettiamo ogni cosa davanti a te, tutto il mondo, soprattutto il popolo Israele. Ti ringraziamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, si lodato. Alleluia, si lodato. Alleluia, amen. Alleluia, si lodato. Signore, ora benedici noi tutti.
Amen.
Amen.